e dall'approccio umano, utilitaristico e interessato nei confronti degli altri animali, a volte sembra proprio che non si riesca ad uscirne. Eppure esistono e cominciano a farsi sentire voci nuove e interessanti nel mondo accademico, negli animal studies e anche all'interno della galassia degli operatori delle relazioni antrozoologiche, in particolare degli etologi. Un personaggio in questo senso che ci ha colpiti molto e che abbiamo volentieri conosciuto, incontrato e intervistato per Restiamo Animali si chiama Francesco De Giorgio, classe 1965, biologo, etologo, naturalista e attivista esperto di cognizione ed etica animale. Si è laureato con il professor Danilo Mainardi a Parma, Francesco De Giorgio, e poi ha intrapreso un percorso di studio e di ricerca indipendente, interrogandosi su come l'umano, anche egli animale, si relazioni davvero con gli altri animali. Ha scritto Dizionario Italiano Cavallo 2010, Comprendere il cavallo nel 2015 e quest'anno, 2018, Nel nome dell'animalità di cavalli, cani, umani e altri animali. Vive in provincia di Savona con cavalli, capre, cani, un gatto e sua moglie José. Francesco De Giorgio, come ti sei appassionato alla materia? Quali sono stati gli stimoli chiave per arrivare a sviluppare il tuo punto di vista, che è così speciale e anche, diciamo, eretico rispetto alle posizioni accademiche classiche?
Beh, diciamo un percorso che può essere rappresentato in più fasi. Da bambino ho sempre convissuto con animali, sia in ambiente domestico che in altri. Poi, con l'adolescenza, ho fatto molto attivismo, soprattutto negli ambiti ambientalistici e di antibracconaggio. Poi, dai 17 anni in poi, la scelta della facoltà e dell'università dove poter approfondire il comportamento animale, che a quei tempi, parliamo dei primissimi anni 80, l'etologia era presente solo negli ambiti bionaturalistici, negli ambiti veterinari era praticamente sconosciuta, era una disciplina sconosciuta, e quindi diciamo, questo mi portò a indagare le possibilità e a spostarmi da Salerno a Parma, trovando anche il supporto del professore Danilo Mainardi che mi accolse nella facoltà e che facilitò proprio il mio percorso di crescita in questo senso. Poi anche all'interno del percorso universitario, ovviamente venendo dall'attivismo, avevo una forma mentis da attivista oltre che da studioso e quindi anche lì feci determinate scelte, determinate obiezioni di coscienza, per esempio durante il corso di fisiologia 1 e 2, dove chiesi al professore di evitare la parte di laboratorio dove si sarebbe abusato dell'animalità. E quindi arrivai all'esame solo con la parte teorica, presi un 23, ma quel 23 valeva di più di qualsiasi altro 30 che avevo preso. Quindi molto così, sempre stato così. Poi dopo l'università, ormai passati, superati, diciamo, gli anni di lotta, iniziai proprio a lottare, praticando, supportando, facilitando l'animalità, in particolare di animali domestici come i cani e i cavalli, portando, diciamo, all'interno di un percorso che ormai dura da 30 anni, più di 30 anni, e che mi ha portato oggi a mettere anche in discussione alcuni elementi, alcuni approcci anche di stampo etologico, che mi ha portato oggi a interessarmi molto di quell'etologia che metta centrale una cultura antispecista, che nasca, che sorga all'interno di una cultura antispecista, perché l'etologia, seppur interessante per molti aspetti, ha comunque una matrice Specista, soprattutto l'etologia applicata, soprattutto l'etologia zootecnica, soprattutto quell'etologia cinofila ed equestre che punta più ad un aspetto di miglioramento di funzioni animali più che di conoscenza di animalità.
Concetto che mi ha colpito è quello che tu definisci il sindacalismo animalista, cioè quella forma di welfare animalista che entra in gioco quando gli animali ci fanno del bene o compiono delle buone azioni verso di noi. Hanno quindi un ruolo sociale percepito come positivo, per esempio i cani per ciechi, gli asini per la raccolta differenziata dei rifiuti, i cavalli per l'ippoterapia ai bambini autistici e così via.
Sì, oggigiorno l'interesse verso gli animali viene spesso mediata da un'ideologia secondo la quale l'animale può essere valorizzato solo quando esprime e porta con sé una certa utilità per una non meglio precisata società umana. Questo poi porta dietro tutta una serie di paradigmi, da quelli welfaristici, cioè di benessere inteso benessere fine a qualcosa, fine a una funzione, a poi tutta una serie di attività in cui l'animale deve dimostrare di essere valido per questa sempre non meglio precisata società, di essere utile a questa società. Pena l'esclusione, cosa assolutamente fatti non veri, perché dover subire un abuso, pur e ancora restando in una società, significa disintegrare comunque l'animalità. Quindi, più che un processo di integrazione dell'animalità, è un processo di disintegrazione della stessa, un processo in cui i pensieri animali vengono disintegrati, le esigenze animali vengono disintegrate, ma anche l'etologia viene disintegrata.
Francesco De Giorgio, ci puoi parlare del concetto di coesistenza che spesso proponi?
Per me il concetto di coesistenza è molto connesso con il fare esperienze insieme, con il vivere insieme, con portare avanti atti di brigantaggio cognitivo insieme. Significa essere complici insieme, significa essere insieme, ma allo stesso tempo essere emancipati l'uno dall'altro. Noi siamo abituati che nelle relazioni creiamo situazioni di dipendenza, ma è proprio quando cresce la dipendenza che cala la relazione e quindi la coesistenza, il coesistere insieme. Mentre invece è l'emancipazione che diventa promotore di coesistenza, quindi non appiattimento sulle istanze dell'altro, ma valorizzazione dell'altro, non attraverso una funzione, ma attraverso il semplicemente essere.
In alcune interviste ti ho sentito parlare di tre tipi di esigenze animali, quelle specie specifiche, quelle collettive e quelle di gruppo. Ci puoi spiegare meglio queste tre differenti esigenze?
Sì, parlare di esigenze specie specifiche, cioè di quello di cui ha bisogno un animale appartenente a una determinata specie, è per me una base di partenza ma non di arrivo, mentre invece, soprattutto negli ambiti scientifici, negli ambiti etologici, viene vista come una sorta di destino, di destinazione, di arrivo, di comprensione. Per me la base di arrivo è invece la soggettività, è il superare il concetto di specie, è l'andare oltre il concetto di specie e andare a osservare quell'animale, quel cane, quel cavallo, cioè parlare di cavalli è fuorviante, esiste quel cavallo. Dire che un cane deve incontrare suoi simili è fuorviante. Quali simili? Cosa significa simili? Dire che un cavallo ha determinate specifiche esigenze sociali e quindi va socializzato, può essere un rischio per l'animalità del cavallo. di quel cavallo, in quel contesto, in quella relazione, in quella situazione. Quindi per me punto di partenza e di arrivo è la soggettività, punto di partenza e di arrivo è l'animalità. Tutto il resto è contorno, spesso è proiezione antropocentrica, ancor più spesso è una proiezione specista.
A Francesco De Giorgio chiedo se l'animale non umano possiamo dire che sia un animale culturale. Come possiamo parlare delle culture animali e in che termini possiamo e ha senso farlo senza ricadere nelle solite proiezioni a noi utili, a noi umani?
Sì, di cultura animale, più nello specifico di culture non umane, io ne ho sempre sentito parlare e discusso sin dai tempi dell'università, e infatti nel corso di etologia a Parma si faceva spesso riferimento alle culture animali, quindi ha rappresentato per me sempre un filo da seguire, un pilastro da considerare. Molto importante in questo senso, quindi, è comprendere cosa si intende per cultura animale, quindi non cultura dei cani, ma di quel gruppo di cani, non cultura delle capre, ma di quel gruppo familiare di capre, non cultura animale collegata ai leoni come idea generale, ma di quel determinato gruppo socio-familiare di leoni. Perché all'interno di un gruppo sociale stabile si crea cultura, all'interno di un gruppo familiare si fa cultura di quella famiglia. I cavalli che vivono con me hanno una loro cultura che è diversa da un altro gruppo di cavalli che vive in un'altra situazione. I cani che vivono con me hanno un loro proprio processo culturale che appartiene solo a loro e non appartiene ad altri cani. Quindi la cultura animale è in definitiva un processo di appropriazione di conoscenza, di esperienze proprie, titolarità di apprendimento. Quindi non qualcosa che proviene da uno spalmare conoscenza sulle specie, ma qualcosa che appartiene a un gruppo familiare, anche attraverso un processo di contaminazione tra soggettività. Quindi si può parlare di un gruppo di cani che ha una propria cultura, che è contaminata dalla cultura del gruppo di cavalli con cui vive. Quindi anche a livello multiculturale è molto interessante comprendere cosa significa cultura non umana?
Francesco De Giorgio, ultima domanda. Oltre ai tuoi libri, puoi consigliare a chi ci ascolta un altro libro e un film?
Allora, come libri che suggerirei da leggere, sicuramente il mio ultimo saggio Nel nome dell'animalità, che si presenta proprio come un vero e proprio manifesto di etologia antispecista. E poi altri autori come Massimo Filippi o Marco Maurizi per approfondire l'antispecismo da una prospettiva anche politica. Come film direi sicuramente quello che mi colpì tantissimo, andai a vedere al cinema quando ero ancora studente all'Università di Parma, ed è Gorilla nella nebbia, che racconta la storia di Dian Fossey, una nota ricercatrice ed etologa, ma anche attivista nel difendere i gorilla di montagna in Ruanda e nel comprenderli da un'altra prospettiva.